In quel tempo, dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore e il suo vestito bianco come neve. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie furono scosse e rimasero come morte. L'angelo disse alle donne: «Voi non abbiate paura. So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, infatti, come aveva detto. Venite, guardate il luogo dove era stato deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli: è risorto dai morti, ed ecco, vi precede in Galilea, là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Parola del Signore.
Gloria a Dio.
La ricchezza di questa liturgia della parola è immensa e quindi bisogna sempre scegliere una chiave di lettura. Voglio proporvi una lettura di quattro notti per affrontare i testi dell'Antico Testamento per poi arrivare a una lettura del Vangelo che appena abbiamo ascoltato. La prima notte, oppure perché parliamo delle notti? Perché la notte è il tempo in cui agisce Dio. La risurrezione, infatti, è avvenuta durante la notte, all'alba, quando l'uomo di solito dorme. Ma questo per dire che ci sono delle cose della nostra vita che non possiamo comprendere. Le cose della nostra vita che sono un puro frutto dell'azione divina. E noi solo all'alba ci accorgiamo di ciò che Dio ha operato a nostro favore. La prima notte è quella della creazione. Dio ha creato il mondo e vide che era una cosa buona. Questo ritornello che dice una assoluta novità rispetto a tutti i racconti della creazione del mondo in tutte le religioni. Perché qui sentiamo che Dio vide che era cosa buona. Dopo ogni giorno, dopo ogni momento del suo lavoro creativo, lo conferma come buona. Cosa vuol dire per noi? Vuol dire una cosa molto importante, che il mondo è buono, che la realtà è buona, che il male non è iscritto nel DNA del mondo, che il male si è aggiunto, vive come un parassita, ma non fa parte del progetto originario di Dio e quindi un giorno dovrà essere sconfitto. Noi viviamo in un mondo che forse oggi ciascuno di noi potrebbe definire come cattivo. Se non lo diciamo, a volte lo pensiamo nel nostro cuore che forse qualcosa è sfuggito a Dio di mano. Il mondo è buono, la realtà è buona, solo il nostro cuore è avvelenato dal serpente. La seconda notte è quella di Abramo, quando sente che deve sacrificare suo figlio, la notte di prova. proprio lui che ha ricevuto la promessa che da quel figlio uscirà una moltitudine, adesso si sente chiamato a sacrificare questo figlio sul monte. Credo che i genitori possano un po' immaginare l'angoscia che ha dovuto vivere Abramo portando suo figlio sul luogo del sacrificio. Noi però sentiamo fin dall'inizio che Dio mise Abramo a prova e quindi questo uomo doveva dimostrarsi fedele a Dio. Appunto è lui che è il primo che riceve alleanza riuscita con il Signore, perché gli offre tutto. E cosa fa in questa prova? Afferma che tutto ciò che ha, anzi il suo figlio più prezioso, è un dono di cui lui non può disporre. È un dono che non gli appartiene, che lo deve ridare indietro al Signore. La terza notte è la notte dell'uscita, la notte della liberazione, quando Israele attraversa il mare sull'asciutto. È qui la grande fede di Mosè che fa dividere il mare. Che cosa avviene in questa notte? Che cosa Dio sta operando? Cosa ci sta dicendo attraverso questa attraversata? Che è il Dio della libertà. Che il Signore non è sordo alle grida dei Suoi figli. Che il Signore interviene sempre nella storia attraverso gli uomini che lo sanno ascoltare, che si mettono al Suo servizio fino al saper dividere il mare, i grandi ostacoli insuperabili per ciascuno di noi, però con la fede riescono ad operare le meraviglie. Il Dio della libertà, Dio che si rifiuta di accettare qualsiasi schiavitù, iniziando da quelle più piccole, finendo su quelle più grosse, grandi. E poi la quarta notte è quella dei profeti, di cui sentiamo nel libro del profeta Isaia, la notte del compimento, la notte di profezia, la notte in cui Dio finalmente troverà il suo popolo. Nella storia della salvezza Dio veniva chiamato diversamente. Veniva chiamato come creatore, come padre, come Goel, cioè colui che doveva liberare il suo popolo, come appunto vendicatore. Ma nelle profezie Dio viene riconosciuto come sposo, come colui che ama il suo popolo come sposo ama la sua sposa. E su questa certezza dell'amore incrollabile del Signore che il profeta Isaia annuncia la grande gioia ai figli di Israele che si trovano all'esilio in Babilonia. Dio preparerà un banchetto. Dio imbandisce la tavola, Dio propone dei cibi succulenti, le bevande inebrianti. Pensiamo a questa situazione in cui questi sono profughi. Forse hanno qualche boccone da mangiare, niente di più, un bicchiere di un vino, se non di acqua. E a loro il profeta dice, no, a voi ho preparato un banchetto nuziale. Un banchetto ricco dove troverete la gioia, dove vi troverete amati come si sente amata una sposa dal suo sposo. come si entra in questo banchetto? Quando avverrà questo banchetto? Il profeta non lo sa, ma sa che verrà, perché i pensieri di Dio sovrastano i pensieri degli uomini. Ma nello stesso tempo questo Dio, innamorato del cuore del suo popolo, è capace di camminare in mezzo a loro. E qui arriviamo all'annuncio della risurrezione, che in questa chiave di lettura si presenta come un banchetto, come un luogo in cui ciascuno si riconosce finalmente amato e perdonato. Qual è la porta che conduce a questo banchetto? Qual è la tappa obbligatoria che ci deve essere perché si possa festeggiare con il Signore, con lo sposo? È la sua Pasqua, è il suo passaggio dalla morte alla vita. Però possiamo anche dire che la tappa obbligatoria, la porta che si apre a questo banchetto, è la tomba, perché è l'unica cosa che ci rimane dopo la morte di Gesù, la tomba vuota. È un ultimo atto che si può anche fotografare, che si può toccare, che si può vedere. Ma noi siamo chiamati a mettersi davanti a questa tomba in quanto il luogo del nostro fallimento. Siamo chiamati ad recarci alla tomba come le donne che vanno a dare ultimo servizio al Maestro e quindi vanno a trovare il morto, un corpo morto. Pensiamo a tutte le nostre speranze che sono fallite, pensiamo a tutti i progetti, tutte le illusioni che si sono dissipate. Pensiamo a tutto ciò che avevamo nel nostro cuore venendo anche qui. E siamo venuti come queste donne, certo, con qualche piccola speranza, ma forse alcuni di noi sono immersi nell'angoscia, nella disperazione, sono preoccupati per la guerra, per la pandemia, per il futuro dei figli che vedono che stanno male, che forse è difficile prognosticare un futuro felice. È una tomba che non è tanto vuota quanto piuttosto piena delle nostre angosce, dei nostri fallimenti. Cosa succede? Arriva un angelo che sposta la pietra. Solo un angelo ci può dare una parola vera, perché tutte le nostre parole sono fallite, perché noi non abbiamo salvezza in noi. E quando ci svuotiamo completamente come questa tomba vuota, allora sì che si crea una condizione per accogliere la vita nuova. Allora sì che possiamo aprirci all'annuncio di qualcosa completamente nuovo che non si lascia ridurre al nostro pensiero. E così vedete che la tomba vuota diventa la tomba aperta, che si apre verso una direzione, verso la Galilea. E quindi solo la parola di Dio è capace di suscitare dentro di noi una nuova ricerca, non più del morto, ma del vivente. Questa parola è angelo. E cosa ci dice Gesù? Cosa ci dice l'angelo? Ci dice appunto di andare in Galilea. Perché lì? Perché lì ci sono i fratelli. E dove ci sono i fratelli, ci sarò anche io. E nella comunità, radunata dalla parola di Dio, che il Cristo risorto si manifesta. E cosa noi possiamo ricevere in questa comunità? Cosa possiamo condividere con i fratelli grazie a Gesù risorto? Possiamo diventare testimoni della creazione nuova, dicendo a tutti che il mondo è buono, che la realtà è buona, che hai tutto ciò che ti serve per essere felice. Non immaginare una vita diversa, non pensare alle persone diverse, perché il tuo bene, la tua bellezza è qui dove ti trovi. La seconda cosa, dobbiamo testimoniare, grazie a Gesù, che la vita è un dono. Nessuno è la mia proprietà. Isacco è un figlio libero, i fratelli sono liberi e devo imparare a vivere secondo il principio di libertà e quindi così riesco ad entrare in una comunione. La comunità radunata dal Cristo risorto è anche comunità nella quale divento un uomo libero, che mi aiuta a riprendere il mio cammino verso la libertà, che riceve il suo compimento, la sua forma più perfetta nel servizio. E poi questa comunità è un luogo del banchetto, è un luogo della gioia, in cui posso condividere con i fratelli la vita nuova che scaturisce dal dono del Cristo risorto.